8:40, torniamo sull'informazione locale, torniamo sulle riflessioni a partire dai fatti di cronaca che hanno avuto in primo piano quanto successo a Pisa, la morte, l'uccisione di Barbara Capovani, al via il tavolo ministeriale sulla salute mentale, sicurezza per gli operatori sanitari, una richiesta a 360 gradi che sta arrivando soprattutto dagli operatori stessi. La morte di Barbara Capovani, la psichiatra, ha riportato l'attenzione appunto sulla salute mentale, firmato il decreto per la costituzione di questo nuovo tavolo tecnico ispirato ai valori di qualità, equità, efficienza e sicurezza. Questo è quanto dichiara il ministro, che ha annunciato avvierà un confronto a livello parlamentare per verificare l'adeguatezza dell'attuale normativa. Nel frattempo la FIALS chiede di agire per la sicurezza dei sanitari, nuovi fenomeni di violenza sociale mirano ad aree specifiche. Noi siamo in collegamento con il segretario regionale FIALS Toscana, il dottor Massimo Ferrucci, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno.
Allora Ferrucci, si parte da un fatto di cronaca, purtroppo e quasi sempre questi servono da stimolo per un miglioramento auspicabile di una situazione che però quello che è successo con l'omicidio della dottoressa era, possiamo dire, purtroppo preventivabile rispetto a una delicatezza di un fenomeno che si è aggravato nell'ultimo periodo anche dopo la gestione della fase pandemica, quando sappiamo quanti casi di disagio anche mentale sono aumentati.
Sì, il fatto tragico che è avvenuto a Pisa è un potente campanello d'allarme che ripropone il tema della sicurezza degli operatori sanitari. Gli operatori sanitari debbono operare svolgendo al massimo le loro funzioni con il massimo di professionalità, come stanno facendo, ma hanno necessità immediata e diretta di protezione. Non riusciamo a capire fino in fondo tutte le dinamiche che hanno caratterizzato l'evento, ma una cosa è certa: ci sono organi istituzionali che devono compiere gli atti necessari. In primo luogo, ovviamente, a livello centrale, l'osservatorio che era stato istituito con la legge 113 del 2020 deve funzionare, fornendo indirizzi precisi alle regioni e alle aziende sanitarie. Questa è la prima cosa. In secondo luogo, occorrono che le istituzioni siano chiamate a svolgere fino in fondo le loro funzioni, adempiendo agli obblighi che derivano dalle loro competenze. Cioè, FIALS ha chiesto come argomento, uno dei primi argomenti che ha chiesto di trattare con l'assessorato Regione Toscana Welfare e Diritto alla Salute e Coesione Sociale, e che risulta da un verbale sottoscritto il 4/11/2022, la sicurezza degli operatori ai sensi della legge 113 contro gli atti di violenza. Questa è un'azione importante, un'iniziativa importante, che però dobbiamo rilevare, nonostante che sia stata accolta e il percorso sia stato avviato, quindi in parte osservando quello che era stato definito in sede di riflessione e di confronto con gli organi dell'welfare, dell'assessorato al welfare, questo primo incontro è stato un incontro abbastanza generico e che poi non ha consentito un suo proseguimento andando a concretizzare azioni specifiche.
Quindi di fatto un percorso avviato, seppur negli intenti voluto, ma non proseguito.
Non sufficiente a nostro avviso a affrontare tutti i temi che ci sono sul tappeto. Ci sono temi di vario genere.
Voi parlate di strutture e risorse a disposizione che sono inadeguate e di carenza di personale anche dedicato.
Certo, ma il tema vero, volevo focalizzare questo aspetto, è che la regione ha adottato degli atti all'epoca, no? In epoca remotissima, ha adottato una delibera, la numero 1176 del 22/10/2018, no? Che dice alcune cose, ma è precedente alla legge 113 del 2020. Quindi
per farlo capire ai cittadini, agli ascoltatori, cosa significa questa non congruità anche di tempi?
Che la legge 113 del 2020, che si è posta il problema della tutela degli operatori sanitari, ha bisogno che la regione fornisca indirizzi alle aziende precise. Faccio un esempio pratico, no? Non è che in tutte le realtà sia stato attivato nemmeno il minimo necessario che serve. Faccio un esempio proprio specifico. La legge 113 all'articolo 7 dice in modo testuale: al fine di prevenire gli episodi di aggressione o di violenza, le strutture per le quali opera il personale di quell'articolo 1 della legge presente prevedono nei propri piani per la sicurezza misure volte a stipulare specifici protocolli operativi con le forze di polizia. Questo non c'è, in moltissime aziende non c'è. E noi avevamo detto alla Regione Toscana, mettiamoci al tavolo e parliamo di queste cose. Ora, non è che ci può essere una diretta relazione, e non possiamo stabilirlo, tra l'adozione delle misure di sicurezza e gli eventi tragici che si sono verificati. Ma faccio un esempio: a Livorno, all'SPDC di Livorno, precedentemente, per un atto violento che è capitato all'interno dell'SPDC, fu staccato un arto, un dito, ad un operatore sanitario. La mutazione che si è verificata nella tipologia di utenza con la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari ha determinato anche una messa in carico ai servizi della psichiatria di nuova tipologia di utenza, e quindi ha bisogno di un adeguamento, che sia un adeguamento non solo strutturale, di risorse, ma di modalità organizzative, e questi indirizzi li deve fornire alla Regione. Però poi le aziende devono fare le cose che sono previste dalla legge.
Questo è il quadro che ci ha fornito il segretario regionale FIALS Toscana, dottor Massimo Ferrucci. Diamo il buongiorno però anche al nostro altro ospite della funzione pubblica CGL ASL Toscana Centro, Simone Baldacci. Ben trovato, buongiorno.
Ben trovato a voi e a tutti i radioascoltatori.
Perché si ripropone il tema del funzionamento delle REMS, no? Le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, dove appunto si trovava Seung. Non c'è ancora un protocollo per la gestione dei pazienti. Il caso di Empoli lo vogliamo descrivere perché è una delle due REMS toscane. Innanzitutto cerchiamo di spiegare cosa sono queste residenze, a cosa servono, soprattutto dopo la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, e quali sono le loro carenze. Dicevamo, manca ancora un protocollo per la gestione dei pazienti stessi.
Sì, ormai sono più di 2 anni che la REMS di Empoli è stata aperta, con tanti ritardi. La chiusura del manicomio psichiatrico di Montelupo è di diversi anni fa. Alcuni ospiti di Montelupo sono stati portati alla REMS. E in questi 2 anni l'azienda non è ancora riuscita a fare un protocollo in caso che questi pazienti si sentano male e devono andare all'ospedale. Chi li controlla, la sorveglianza, chi li prende in carico? In questi 2 anni, fra i due primari della SPDC e il primario della REMS, non sono riusciti a trovare un accordo. E questo capite bene che diventa un grosso problema per la gestione, per gli operatori che lavorano appunto nell'SPDC e che non sono tutti addestrati e formati, e comunque non è il loro ruolo quello di fare le guardie carcerarie, sono operatori sanitari. Quindi abbiamo avuto in questi 2 anni diversi episodi che ha coinvolto anche le forze dell'ordine, perché chiaramente queste gestioni diventano complesse e complicate. E niente, noi da 2 anni che proviamo a sfondare su questo tema, come l'altro tema importante che ricordava anche il collega di Livorno: tutte le aziende ancora non hanno adottato protocolli per cercare appunto di pianificare gli interventi con le forze dell'ordine. Quindi io faccio un esempio: su Firenze ci sono 2 pattuglie dei carabinieri la notte. Se succede qualcosa in qualunque pronto soccorso, bisogna avere la fortuna che queste 2 pattuglie non siano impegnate da altre parti. Questa è poi la situazione generale in Italia, e poi appunto possono scaturire quegli episodi incresciosi e veramente ingiustificabili che sono successi a Pisa.
Mi faccia capire, per quanto riguarda il quadro appunto delle REMS che abbiamo descritto, dicevamo Empoli e l'altra è Volterra, se per un paziente non c'è la possibilità di entrare in una di queste 2 strutture, viene affidato ai servizi territoriali a domicilio oppure ricoverato nei reparti ordinari degli ospedali, con un rischio davvero altissimo di commistione con gli altri pazienti, una gestione insomma non facile da parte del personale sanitario appunto.
Sì, lì dipende un po' anche da cosa scrive il giudice cautelare. alcuni di loro possono essere mandati a domicilio e presi in carico dai servizi domiciliari, altri invece devono comunque stare a casa come fossero, diciamo, agli arresti domiciliari, però comunque sempre seguiti dai servizi domiciliari. Una cosa gravissima che è successo in Toscana, ma soprattutto nella UST Toscana Centro, è che tutta una serie di strutture intermedie della salute mentale, parlo dei centri diurni, che sono quelli che poi, diciamo, prendono più a carico questa tipologia dei pazienti, sono negli anni stati tutti esternalizzati o sono ora in mano a delle cooperative che praticano dei contratti veramente vergognosi, anzi addirittura assumano anche personale che non avrebbe nemmeno il profilo professionale giusto per stare lì dentro, e quindi c'è stata una perdita di qualità incredibile e questi pazienti, la presa in carico di questi pazienti diventa difficile. Ce li ritroviamo poi tutti all'SPDC nel momento di crisi acuta.
Quello che ci state dicendo davvero ci fa capire quanto l'aggressione e la morte di Barbara Capovani stia facendo emergere tutta una serie di problematiche che hanno a che fare con la mancanza di risposte, percorsi interrotti, risposte non pervenute e impoverimento del territorio, esternalizzazioni, cose che si replicano in una pluralità di settori, ma quando si parla della sicurezza degli operatori sanitari, soprattutto in un versante come quello psichiatrico, è davvero inquietante che ciò rimanga così inascoltato e poi davvero si arrivi a dover raccontare la cronaca invece di risposte in termini di servizi. Salutandovi e ringraziandovi, Baldacci per la funzione pubblica CGL ASL Toscana Centro e il dottor Ferrucci per la FIALS Toscana, facciamo sentire ai nostri ascoltatori la prima dichiarazione pubblica rispetto alla morte di Barbara Padovani, rilasciata ieri e che abbiamo raccolto a Careggi da parte della neo dirigente Daniela Matarrese durante un evento proprio all'interno dell'ospedale di Careggi. Sentiamola.
Vorrei ricordare invece la collega che è scomparsa, la nostra collega psichiatra che è stata uccisa. Considerate che la prima volta che noi, dopo questo brutto evento, oggi parliamo diciamo alle associazioni, parliamo alla stampa, e questo per me, diciamo, è un punto molto importante, perché la sicurezza negli operatori sanitari penso che sia un obiettivo di tutti noi, no? Anche dei pazienti e anche delle associazioni che insieme a noi lavorano. Per noi è stato un episodio veramente che ha scioccato la gran parte di noi, ha scosso le nostre coscienze, e oggi, diciamo, con voi voglio ricordarla in questa brevissima presentazione, perché Barbara era una collega veramente eccezionale. Dirigeva l'SPDC, una donna, diciamo, di carattere, perché pensate, diciamo, che cosa vuol dire dirigere una struttura come quella, e non ha mai avuto paura nella sua vita, è sempre stata una persona anche, diciamo, che non voleva mai apparire. Questi elementi caratterizzano molti di noi.